Le scritture in Giacomo, questa sarà la nostra ultima predicazione su questa serie. Siamo ai versetti 13 a 20 del capitolo 5, dove leggiamo: c'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno d'animo lieto? Canti degli inni. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi pregheranno per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri, affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e pregò intensamente che non piovesse, e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si sfia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà ricondotto indietro un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. Tanti temi raggruppati in così pochi versetti. Io ho dato un titolo che forse cerca di sintetizzare un po' tutti questi temi: dipendenza da Dio, preghiera e impegno. Dobbiamo essere una comunità, ci dice Giacomo, che dipende da Dio, una comunità che comprende il potere della preghiera, in cui i membri sono reciprocamente impegnati gli uni e gli altri nel guardarsi, nell'incitarsi, nell'incoraggiarsi e nel riprendersi dall'errore, se questo dovesse capitare. Comincio con una confessione dicendo che il tema della preghiera non mi vede come una persona forte in questo. Non posso dire di essere una persona forte nella preghiera. Questo però non è una scusa, ma questo vuole essere un incentivo per me e per tutti noi, di poter essere veramente una comunità che dipende da Dio e dipende da Lui anche nella preghiera. Il tema della preghiera viene subito introdotto. Citando le sofferenze, Giacomo ci riporta in qualche modo all'inizio del libro, un tema che è stato, come dire, che ci ha accompagnato in tutto questo libro, al capitolo 1, dove dice di gioire nelle svariate prove. E allora ci si chiede come si può gioire nelle svariate prove che Dio dà, come si può gioire nella sofferenza. Bisogna avere la giusta prospettiva, ci dice Giacomo. E la giusta prospettiva non può non fare i conti anche con la dimensione della preghiera. Naturalmente, ci dice Giacomo, dobbiamo fare questo a livello individuale. Tutto inizia lì. La battaglia inizia proprio a livello individuale nella preghiera. Ma noi non siamo, come dire, degli esseri singoli, degli esseri spiritualmente autonomi, indipendenti, che di qua e di là ogni tanto si incrociano, si incontrano con altri esseri autonomi spiritualmente. No, ci dice Giacomo, se facciamo parte di una rete, facciamo parte di un network, di una comunità, e la preghiera da una dimensione individuale, ci dice Giacomo, va ad una dimensione comunitaria, quella in cui noi tutti dobbiamo essere coinvolti. Tutta la vita, dice Giacomo, deve essere centrata su Dio, dipendente da Lui, in comunione col suo popolo. Giacomo inizia con due semplici domande che hanno due sintetiche risposte. In effetti le domande sono tre, poi ce n'è un'altra, versetto 14, quello che riguarda se sei ammalato. Ma sono due domande, quelle con cui apre al versetto 13 Giacomo, che coprono tutto lo spettro dell'esperienza umana. C'è qualcuno di voi che soffre? Un lato, un estremo. Preghi. C'è qualcuno di voi che è felice? Che è di animo lieto? Canti degli inni al Signore. Ogni situazione, ci sta dicendo Giacomo, ogni situazione che sia una situazione di benedizione, con gioia, con animo lieto, o che sia una situazione difficile, deve essere vissuta e vista alla gloria di Dio, centrati su di Lui. La sofferenza, ci dice Giacomo, l'abbiamo visto già in altre occasioni, deve condurci alla preghiera. La parola greca sofferenza si riferisce qui a qualsiasi tipo di difficoltà. Ci qualsiasi tipo di problema che noi possiamo incontrare, che si tratti di un problema spirituale, che si tratti di un problema fisico, emotivo, finanziario o relazionale. Quello che ci dice Giacomo: hai delle difficoltà? Prega. La risposta è molto semplice. Il punto è che noi cerebralmente sappiamo bene questa verità, ma mi chiedo effettivamente quanto la preghiera sia la nostra prima risorsa quando abbiamo delle difficoltà. Se in famiglia siamo a tavola e la discussione incomincia ad infiammarsi, effettivamente noi ci mettiamo lì in preghiera a chiedere di essere a Dio un esempio di pietà e umiltà? È questo quello che effettivamente accade? Se al lavoro c'è un problema, c'è una difficoltà, facciamo come faceva Neemia, che doveva affrontare il tema della ricostruzione del Tempio e doveva parlarne con un re pagano, e quello che noi leggiamo in Neemia 2.4 è: così pregò Dio. Neemia pregò Dio. Facciamo questo noi quando stiamo lì per affrontare una difficoltà sul posto di lavoro? Se ci si rompe la macchina, siamo lì a pregare che il meccanico abbia l'intelligenza di non farci spendere troppo e di trovare subito il guasto? Se abbiamo un problema con la salute, stiamo lì a pregare effettivamente che il medico abbia l'intelligenza per affrontare il nostro problema? Se dobbiamo venire fuori da una situazione finanziaria difficile, siamo lì a chiedere a Dio la saggezza per essere degli accorti amministratori di quello che Lui ci ha dato in custodia? E questa è effettivamente la nostra reazione? In ogni situazione effettivamente noi dipendiamo in preghiera da Dio? Oppure il nostro atteggiamento è quello di dire: progetto, organizzo, lavoro, e poi ci mettiamo lì dopo che abbiamo fatto tutti: Signore, benedici i nostri sforzi. Ricordiamoci, fratelli, che dopo la preghiera può essere fatto molto, ma senza la preghiera non può essere fatto nulla. C'è qualcuno che tu ami ed è in difficoltà? Preghi per la sapienza? Giacomo 1.5 ci dice di farlo. Preghi per la capacità di sopportare con gioia? Preghi per il giusto atteggiamento nel dolore? Preghi affinché le opere di Dio possano manifestarsi anche in quelle situazioni difficili? Preghi affinché Egli possa realizzare il suo scopo e manifestare la sua gloria? Preghi affinché un frutto di gioia e di pace possa prodursi nella tua vita e nella vita di quelli che con te sono coinvolti in quella difficoltà? La risposta di Giacomo, al di là di tutte le giustificazioni che noi possiamo portare, è semplice. Se hai delle difficoltà, prega. Prega. Ma Giacomo ci dice: non fermatevi a questo estremo. Non ricorrete a Dio solo quando le cose vanno male, ma pensa a Dio anche quando le cose vanno bene. C'è qualcuno di voi di animo lieto? Canti degli inni al Signore, cioè riconosci la grazia di Dio nella tua vita. Qualcuno potrebbe dire: ma sì, è più facile cantare inni a Dio quando le cose vanno bene che non pregare quando si è nella difficoltà. Ma non mi sembra questo, come dire, la giusta percezione. Perché la giusta percezione è ben diversa. Noi siamo facili a tralasciare, facili a trascurare, facili a dimenticare, ed è per questo che Mosè, introducendo il popolo nella terra promessa, gli dice: attenzione, Deuteronomio 6, versetti 10 e 12, quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che giurò ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, di darti, quando ti avrà condotto alle grandi e belle città che non hai edificate, alle case piene di ogni bene che non hai accumulato, alle cisterne che non hai scavate, alle vigne e agli uliveti che non hai piantato, quando mangerai sarai sazio, cioè quando sarai felice, quando sarai di uno di animo lieto, come quello che sta descrivendo Giacomo, guardati dal dimenticare il Signore. Perché è facile dimenticare il Signore? che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto e dalla casa di schiavitù. Ed è per questo che il salmista nel Salmo 103 ci dice: benedici anima mia il Signore e non dimenticare nessuna delle sue, dei suoi benefici. Quando le cose vanno bene, inneggia al Signore. Giovanni Calvino, commentando questo brano, arrivò a dire: non c'è occasione in cui Dio non ci inviti a se stesso. Soffri, prega, vai al Signore, stai bene, gioisci, inneggia a Dio, vai ugualmente al Signore. Non devi andare da nessun'altra parte, Egli invita sempre a se stesso. Qualunque sia la tua esperienza, da un estremo all'altro, vai al Signore. E questa dipendenza, ci dice Giacomo, inizia proprio con un lavoro a livello individuale. Deve essere fatto proprio lì il lavoro, con te stesso, con il tuo cuore. Ma non devi fermarti lì. Non devi fermarti lì, dice Giacomo, perché c'è bisogno di condivisione, c'è bisogno anche di una dimensione comunitaria in questo processo. Ciascuno di noi deve portare i pesi gli uni degli altri. E allora nei versetti 14 e 15 viene introdotto un tema. Un tema che non è né difficile né facile da interpretare, neanche facile da applicare. Che è quello di questa persona ammalata che chiede agli anziani di pregare per lui, di ungerlo, e la preghiera della fede, la preghiera del giusto lo guarirà. È un tema che ha avuto diverse interpretazioni. In ambito cattolico, quello a cui facilmente noi più siamo, diciamo, familiari, è la base per la giustificazione del sacramento dell'estrema unzione o dell'unzione degli infermi, secondo la versione revisionata. A mio avviso non so perché da un testo che parla di preghiera di guarigione si deve arrivare ad una giustificazione di unzione di un'anima per prepararla per l'aldilà. Non lo so come mai si faccia questo salto in questo brano. Però non è che non sono mancate le varietà di interpretazione anche in ambito non cattolico, cioè in ambito più vicino a noi, in ambito protestante. Per qualcuno il termine malato, che viene citato nel versetto 14, dovrebbe essere tradotto con qualcosa come debole, con una debolezza più agganciata al tema della debolezza spirituale. Quindi l'idea fondamentalmente è che qui il brano non ci sta parlando di una malattia fisica che può essere guarita, ma per secondo alcuni si parla di una malattia spirituale per la quale il malato spirituale chiama gli anziani della Chiesa che pregano e questa preghiera lo ristabilirà, lo sanerà, lo curerà. Ora, è un'interpretazione affascinante, è un'interpretazione affascinante perché ci tira fuori dalle castagne, come si può dire, perché ci, come dire, salvaguardia davanti a quel versetto 15 che sembra assicurare la guarigione in ogni caso, cosa che nella realtà spesso non è così. Però, sebbene interessante, non mi sembra che sia l'interpretazione corretta, questa di malattia in senso di debolezza spirituale, perché quando la scrittura parla di debolezza fa spesso riferimento a una debolezza di malattia organica. Quando si parla di qualche altra cosa viene aggiunto un aggettivo per qualificare la debolezza. Si può parlare di deboli in coscienza, 1 Corinzi 8:7, o di deboli nella fede, in Romani 14:1-2. Ma negli altri casi, quando si parla di debolezza, si parla di una malattia. Quindi la situazione è effettivamente quella della malattia. Ma allora, come dobbiamo intendere questo verso? Qual è la nostra posizione anche come comunità rispetto a questa situazione? Ora, la risposta non è facile, lo premetto, e spero che riusciate a seguirmi nel ragionamento. Però prima di tentare di abbozzare la risposta, lasciatemi dire alcune cose che questo brano indirettamente dice. La prima cosa che questo brano dice è che gli anziani non sono onniscienti. Non lamentarti se qualcuno non viene ad ungerti, perché gli anziani non sanno tutti i problemi che noi viviamo. La scrittura qui ci dice: se hai un problema, vai. Se hai una difficoltà, chiama. Non aspettarti che qualcuno venga a chiederti. Ma agisci, sii propositivo in questo. Sii propositivo in questo tema. La seconda cosa che ci dice questo brano è che prima di chiamare fai un lavoro con te stesso. Guarda bene il tuo cuore. Il brano intreccia problema fisico con peccato. Però non viene detto che il peccato è necessariamente la causa della malattia, ma può essere che lavora in parallelo. E allora dice, se egli ha commesso peccati, gli saranno perdonati. Quindi guarda il tuo cuore e soprattutto, quando decidi di chiamare gli anziani, preparati anche a una domanda molto diretta e specifica. Qualche peccato non confessato nella tua vita che deve essere confessato? Non sentirti offeso per una domanda di questo tipo, perché la scrittura dice questo. In terzo luogo, siccome il tempo è tiranno e ne abbiamo pochi tutti, cerchiamo di usare questa procedura per dove effettivamente è il caso di usarla. In questa comunità pubblicamente non viene praticata l'unzione con olio, però non significa che non viene fatta, ma per la delicatezza, per la particolarità di quello che viene coinvolto, ha una dimensione più privata fra la persona che ha il problema e gli anziani della comunità. E siccome gli anziani non hanno tempo da vendere, ricorriamo a questo per le effettive necessità. In Galati Paolo affronta un tema che è quello del portare i pesi gli uni degli altri. E allora al capitolo 6, versetto 2, dice «Portate i pesi gli uni degli altri». E la parola in quella circostanza ha a che fare con pesi oltremodo eccessivi, carichi che non puoi portare da solo. Infatti, nel versetto poi 5, sempre del capitolo 6, egli dirà «Ognuno sopporti il proprio fardello», cioè pesi che rientrano all'interno della normale responsabilità di ciascun credente. Ci sono situazioni che meritano un'attenzione particolare e altre in cui non è necessaria l'estrema unzione, cioè l'unzione con olio. D'altronde le chiese cattoliche sono chiamate estrema unzione proprio perché il pelato era moribondo. Non ricorriamo all'unzione con olio per una influenza che è una malattia stagionale. Ma se la tua malattia è debilitante, se il tuo problema è tale da invalidare tutta la tua esistenza, da compromettere la tua funzionalità, allora forse è il caso che tu chiami gli anziani. Allora è il caso che inizi un lavoro nella tua vita per guardare la tua coscienza e vedere se c'è qualche problema da confessare a Dio. Gli anziani verranno, pregheranno, e dopo averlo unto con olio, nel nome del Signore. Anche qui sono abbondate le interpretazioni riguardo anche a quest'uso di quest'olio. Che cos'è quest'uso di quest'olio? Per alcuni potrebbe essere come una sorta di medicinale del tempo. Come dire, l'interpretazione spicciola potrebbe essere medicina e preghiera. L'uno e l'altro vanno insieme. Siccome i medicinali, l'olio era la medicina del tempo, non so se vi ricordate la storia del buon samaritano che mette olio e vino sulle ferite come unguente per guarirlo. Quindi potrebbe essere l'interpretazione più semplice, più spicciola. Legittimo, d'accordissimo che la medicina non esclude la preghiera e viceversa, non siamo di quelli che non vogliono andare dai medici. Non so se c'è qualcuno con quest'idea qua nel nostro mezzo, però non siamo di quest'idea come comunità. Possiamo tranquillamente andare dai medici e fidarci di loro. Le cose possono coesistere, però c'è qualcos'altro secondo me nel testo. Qualcun altro lo ha detto, l'olio ha una funzione, come dire, di facilitatore. Così come Gesù aveva messo il fango, se vi ricordate, nel cieco per guarire i suoi occhi in Giovanni 9, allo stesso modo l'olio ha questa funzione, diciamo, visiva, facilitatore della fede, che promuove la fede. Potrebbe essere, ma non mi sembra. A me sembra più interessante l'analogia con lo spirito. Perché dopo tutto, chi guarisce? È Dio, attraverso lo spirito. È Lui che opera la guarigione. non è né l'anziano, né la preghiera del giusto, perché la preghiera del giusto è indirizzata al giusto per eccellenza, ed è lui che guarisce, è Dio che guarisce. L'altro problema, ma che cos'è la preghiera della fede? E ancora, che cosa dire della guarigione? C'è sempre la guarigione? Alcuni hanno tagliato corto dicendo, non esiste. Non esiste guarigione perché la guarigione, il dono delle guarigioni, era qualcosa solo per l'epoca apostolica, adesso non siamo più nell'epoca apostolica, quindi non ci sono guarigioni. Basta, si parla semplicemente di un essere ristabilito nella condizione spirituale. Non credo che, al di là del tema se il dono della guarigione sia per un tempo o sia ancora per oggi, non mi sembra che questo sia l'argomento che qua Giacomo affronta. Qua Giacomo non sta parlando affatto di doni di guarigione. Dio può miracolosamente intervenire, sospendere le regole della natura e operare la guarigione. Io credo questo. Ma qualcuno, seguendo questa direttrice, si spinge all'altro capo. La guarigione è per sempre. Se non sei guarito, c'è un problema con te. C'è un problema con la tua vita. La tua preghiera non è la preghiera del giusto, non è la preghiera della fede che qui viene descritta. Sei quello che sta chiedendo, ma che sta nello stesso tempo dubitando. Un tema che Giacomo stesso ha affrontato al capitolo 1. E allora, in questo modo, si diventa non solo biblicamente, sbagliati, ma anche cinicamente crudeli nei confronti di chi ha una condizione di malattia. Non mi sembra che questa sia l'indicazione che ci viene da questo brano e da tutto il resto del Nuovo Testamento. Paolo non viene guarito dalla sua spina nel fianco. Epafrodito in Filippesi non viene guarito. Trofimo non viene guarito. E Timoteo non viene incoraggiato a fare una catena di preghiere, ma gli viene detto semplicemente di bere un bicchiere di vino per i suoi continui disturbi intestinali. Se Paolo stesso dà un consiglio di questo, cioè cerchiamo di inquadrare le cose in una giusta cornice. Non è un problema di fede che manca quando non c'è la guarigione. Alcuni altri sostengono che questa certezza che viene data agli anziani nella specifica circostanza che vengono ad affrontare, cioè viene data una sensibilità particolare all'anziano che sa che pregando in quella circostanza quella persona sarà guarita. Ora, noi dobbiamo pregare Dio chiedendo che Egli faccia tutto quello che può fare, e sappiamo che Dio che può fare ogni cosa, e non dobbiamo dubitare di questo, non dobbiamo essere appunto delle onde dibattute come il mare che non sanno quello che chiedono. Il punto è, fratelli, che noi non riusciamo ad anticipare la volontà del Signore. Neanche l'anziano riesce ad anticiparla. E spesso abbiamo una concezione che è sbagliata di quello che è opportuno con quello che non è opportuno. Chi di noi, davanti alla dichiarazione di Gesù che l'aspettava la croce, non avrebbe avuto la stessa reazione di Pietro? Mai, Signore, ti accadrà questo. E grazie a Dio che Pietro ha sbagliato e che il Signore è andato sulla croce. Ma cosa avremmo chiesto in quella circostanza noi? Cosa avremmo chiesto in una situazione difficile? Immaginiamo non Gesù, ma una situazione difficile in cui possiamo venirci a trovare, cosa avremmo chiesto se non che la guarigione, se non che la liberazione della difficoltà? Noi dobbiamo chiedere quello, ma non conosciamo la volontà di Dio. Quindi che cos'è che a mio avviso ci dice tutto questo versetto, per sintetizzare? Se sei veramente ammalato o hai avuto un infortunio debilitante, chiama gli anziani per la preghiera. Essi verranno, parleranno con te, affronteranno la tua situazione, potranno chiederti se ci sono dei peccati nella tua vita da confessare, e insieme a te pregheranno, ti ungeranno con olio, convinti che il Signore potrà operare la guarigione. Ma insieme a te si rimetteranno alla sovrana volontà di Dio, il quale solo cos'è opportuno e giusto per quella circostanza. Se poi Dio darà la guarigione, gloria a Lui, avrai modo di testimoniarlo con la tua bocca, ma se Dio non darà la guarigione, qualcuno testimonierà di come tu hai sopportato la difficoltà. In ogni caso la gloria va al Signore. Mi sembra questo, per sintetizzare quello che dice questo brano. E Giacomo dice: se siete alle prese con un peccato, cercate comunione nella preghiera gli uni con gli altri per affrontarlo. C'è questo dunque al versetto 16, confessate dunque, è una forma di conclusione. E Giacomo ci sta dicendo: se la preghiera può tanto, se la confessione può tanto, allora trovate le occasioni giuste per poter confessare gli uni agli altri le proprie mancanze. Questo è un altro di quei testi che sono stati usati impropriamente dalla Chiesa Cattolica per giustificare la confessione al sacerdote. Il punto è che qui ci viene chiesto di farlo reciprocamente, e mi chiedo quanto contento sarà un prete se dopo aver confessato i vostri peccati gli dite: boh, adesso è il tuo turno, dimmi la tua storia. Difficilmente accade questo, però qua Giacomo ci dice di ricercare delle partnership nella preghiera per ritrovare la guarigione, e ci dà questa soluzione: la confessione. La confessione, fratelli, deve essere dello stesso stile, dello stesso tipo del peccato. Se il peccato è privato, la confessione deve essere privata. Se il peccato ha riguardato specifiche persone, sei chiamato ad andare da quelle persone per chiedere il perdono. Se il peccato ha un impatto, una dimensione comunitaria, non sei autorizzato ad alzarti e a dirlo, ma sei autorizzato a chiedere agli anziani di avere un tempo e un luogo opportuno per confessare il tuo peccato a tutta la comunità. Queste sono le procedure che vengono descritte un po' nella scrittura. E poiché la preghiera è efficace, Giacomo ci dice: guardate ad un esempio di come questa ha operato. Guardate a un esempio di un personaggio per avere un'idea di questa preghiera del giusto. Guardate un esempio, e guardate l'esempio di Elia. Giacomo ci dice: la preghiera del giusto. Cosa significa la preghiera del giusto? Cosa significa che dobbiamo essere moralmente a posto prima di poter avvicinarci a Dio? Significa che dobbiamo avere un vocabolario spirituale adeguato prima di poterci avvicinare a Dio nella preghiera? Non mi pare. Paolo in Romani afferma: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Essere giusto significa essere nella giusta posizione davanti a Dio, e significa quindi aver fatto del Signore Gesù Cristo il proprio Salvatore, appunto, il Signore. Aver posto la fede in Lui, questa è la sola condizione che ci dà un status di giusto davanti all'Eterno, perché Egli non ci guarda più secondo i nostri meriti, secondo le nostre capacità, ma ci guarda attraverso il filtro dell'opera della croce di Gesù Cristo. Questa è la giustizia, ma chiaramente questa giustizia, che è uno status, va di pari passo con un atteggiamento giusto. Noi siamo chiamati a praticare quella giustizia che ci viene imputata da Cristo, in Cristo. Siamo cioè chiamati a non camminare nello stesso modo in cui camminavamo prima. Non c'è potere intrinseco, fratelli, nella preghiera. La preghiera ha un potere perché ci unisce a Dio che è onnipotente, a Lui che è onnipotente. E qui c'è un'enfatizzazione da parte di Giacomo con questa parola molto. Giacomo sta a sottolineare che la preghiera ha una grande efficacia. Certo che affermare che la preghiera ha una grande efficacia e poi guardare alla propria vita pone dei problemi. Perché allora, se la preghiera ha una grande efficacia, ci sono così tante preghiere non ascoltate? Perché accade questo? Ci possono essere tante risposte, due solamente, ne accenno. La prima è che spesso Dio ritarda la propria risposta per mantenerci in umile dipendenza da Lui. Lo abbiamo visto con Paolo, che non viene guarito dalla sua difficoltà. E accade anche ad Elia. Dio gli dice di andare a pregare per la pioggia, ma Elia deve pregare 7 volte prima che questo si realizzi. Deve mandare il messo 7 volte sulla montagna a vedere se si vede una nuvola. Altre volte non c'è una risposta perché Dio ha decretato un no. Per una sua motivazione che noi non conosciamo. E in queste circostanze l'unica cosa che noi possiamo fare con fede è quello di rimetterci alla sua sovranità e onniscienza. L'ho già detto prima, avremmo noi pregato diversamente da Pietro davanti alla prospettiva della croce? Penso proprio di no. Il vero problema è che quando c'è il ritardo o quando c'è il rifiuto di Dio, spesso noi tiriamo su i remi, abbandoniamo. Questa non è la prospettiva che ci propone Giacomo. Giacomo ci parla di continuare a insistere, perché la preghiera del giusto può. E ci dice che la preghiera può e può in qualsiasi luogo e in qualsiasi circostanza tu ti vieni a trovare. Non ci dice che per offrire delle preghiere giuste ci devono essere dei ministri ad offrirle, né che devono essere con una certa forma di apertura, corpo e chiusura, neanche che devono essere fatte da un certo gruppo di persone. Noi facilmente pensiamo che più si è, meglio è. Noi dobbiamo ricercare la comunione nella preghiera, ma la comunione nella preghiera non deve diventare un limite alla preghiera stessa, ma ci parla del giusto. E non ci dice neanche che le preghiere devono essere smisurate in termini di lunghezza. Certo, leggiamo in alcuni casi che Gesù si ritirò tutta la notte per pregare, ma in molti casi le preghiere sono veramente brevi, sono singole parole. Il Padre Nostro, l'esempio per eccellenza che ci è stato lasciato, non è una preghiera di per sé stessa troppo lunga. L'esempio di Elia è un caso. Non aveva preghiere, se vi ricordate, sul Carmelo, nel conflitto fra lui e i profeti di Baal. Quelli invocano, saltano, ballano e chiedono l'intervento del fuoco da parte di Baal per tutta la giornata. Elia, in modo semplice e composto, prega brevemente. Neemia, lo abbiamo accennato, prega nella sua mente mentre sta parlando col re. Non ci sono lunghezze della preghiera. Certo, Elia, se uno dice che la preghiera del giusto è come quella di Elia, potrebbe darsi il caso che piuttosto che essere un incoraggiamento, Elia diventa una pietra d'inciampo. Dopotutto, pensiamo alla vita di Elia. Un uomo che ha il coraggio di affrontare un re e una regina malvagia, che ha il coraggio di affrontare 400 profeti e poi di farli uccidere, che si ritira nel deserto e viene nutrito dai corvi, poi viene nutrito da una vedova la cui farina non si consuma mai, poi risuscita il figlio di quella vedova, poi divide il Giordano col suo mantello per passare a piedi, poi viene trasportato in un carro di fuoco e non vede la morte. Cioè, non sono le esperienze nostre. Non so se a voi vi capitano tutte queste belle cose, a me non è successo ancora di vedere queste cose. E Giacomo corregge allora il tiro e dice: non pensate che sia qualcosa di diverso, perché Elia era un uomo sottoposto alle nostre stesse difficoltà. Nonostante tutti i miracoli che ha sperimentato, Elia lo troviamo poi in preda alla depressione, pensando di essere l'unico rimasto a servire il Signore e chiedendo al Signore stesso di togliergli la vita. E allora un angelo va, gli dà una focaccia, lo ristabilisce e poi passa la gloria di Dio. Eppure lui aveva le nostre stesse difficoltà. Anche noi possiamo essere delle persone incisive, nonostante le nostre piccolezze, le nostre difficoltà. E possiamo essere delle persone incisive non in una sfera squisitamente privata, quelle delle difficoltà personali, ma in una sfera più allargata, in una sfera comunitaria, in una sfera che impatta anche la società in cui viviamo. La vita di Elia ebbe un impatto nella società in cui viveva. Isabel aveva introdotto il culto a Baal, un culto profano, un culto anche che faceva ricorso a delle prostitute nel tempio, e Baal era il dio della fertilità. Si pensava che fosse lui a governare le piogge e diciamo la fecondità del terreno. Ed è proprio perché c'era questo che Elia porta il tema del conflitto sulla pioggia, per dimostrare ai profeti, ma anche a tutto il popolo, che effettivamente Baal non era il Signore. Noi possiamo vivere le difficoltà che viviamo per dimostrare intanto la gloria di Dio nella nostra vita, ma anche per farle avere una valenza al di là di quella che è la dimensione personale. Sul Carmelo lo scontro si acutizza, dove Elia dice: se il Signore è il Signore, allora servite Lui. E certamente questo non era diretto solo ai profeti di Baal, non era diretto a quelli che stavano lì davanti a lui, ma era tutto il popolo che lì era riunito. Per la preghiera di un giusto, un'intera nazione ha siccità per 3 anni e 6 mesi. E per la preghiera di un giusto, le acque del cielo nuovamente riprendono a cadere. Ed Elia poteva pregare con l'audacia con la quale ha pregato, perché conosceva Dio. E ricordiamoci, fratelli, che l'efficacia della nostra preghiera è direttamente proporzionale alla intimità e conoscenza che noi abbiamo con il Signore. Non è che Elia si era programmato dicendo: adesso mi presento al re e che cosa dico? E tira fuori dal cappello la preghiera che non piove. Elia va, lo leggiamo in Primo Re 17. Elia il Tesbita, uno di quelli che si sono stabiliti in Galad, disse a ad Acab: come è vero che il Signore vive, il Dio di Israele, che io sono servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia spada, alla mia parola. È qualcosa di che nasce spontaneamente dall'interno e che nasce dall'intimità e dalla vicinanza che Elia aveva con Dio. Alcuni elementi applicativi. Viviamo in tempi spiccatamente empi? Preghiamo. Come Elia, preghiamo se è opportuno che non ci sia la pioggia e preghiamo al momento opportuno che Dio mandi la pioggia. Ci troviamo ad affrontare situazioni che vanno oltre la nostra capacità di cambiarle? Preghiamo. Avvertiamo un senso di inadeguatezza personale? Preghiamo. Il nostro problema, fratelli, non è quello di essere inadeguati. Il nostro problema nella preghiera è spesso quello di sentirci abbastanza adeguati. Questo ci porta all'ultimo tema, che affronto molto brevemente, che è quello dell'impegno. Giacomo conclude con queste parole al versetti dal 19 al 20. Fratelli miei, se qualcuno di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. Quello che ci sta dicendo in parole semplici Giacomo è che tutti noi siamo impegnati in un ministerio di ricerca e soccorso. Esistono il soccorso alpino e allo stesso modo esiste il soccorso cristiano. C'è difficoltà quando una persona cade, c'è ansia, c'è timore quando una persona cade in un dirupo e non si trova. Però c'è grande gioia quando questa viene recuperata dagli uomini del soccorso. E allo stesso modo ci dice l'Apostolo Giacomo, voi avete questo ministero di ricerca e soccorso gli uni degli altri. È un ministero, ci dice Giacomo, che non è riservato ai responsabili della comunità, ma è un ministero che è compito di ogni credente. E poiché è un compito di ogni credente, ecco alcune semplici direttive. Se proprio non sei un novizio della fede e vedi qualcuno nella comunità, qualcuno che ha frequentato, non necessariamente qui si apre un problema che apro e chiudo subito se sono gente che si è effettivamente salvata, questi che si allontanano oppure meno, non lo approfondisco. Difatti Giacomo ci ha detto che all'interno della comunità ci sono tante persone che magari dicono ma che poi non hanno la fede che salva. Lo abbiamo già affrontato questo. Però se vedi qualcuno che si sta allontanando e non sei proprio giovane nella fede, intraprendi i giusti passi, parlane con gli anziani, ma se hai l'opportunità fai qualcosa anche tu direttamente in prima persona. Però segui questi piccoli consigli. Scopri in primo luogo la verità. Non fermarti alle dicerie e ai pettegolezzi. Non fermarti al ho sentito che, ma appura in prima persona la verità, appura i fatti. Controlla in secondo luogo nel tuo cuore, perché chi pensi di stare in piedi guardi di non cadere, ci dice la scrittura. Prega per quella persona, perché prima di parlare agli uomini di Dio, è meglio parlare a Dio degli uomini. Assicurati che l'amore di Dio e l'amore per il fratello sono le tue vere motivazioni. Vai direttamente dalla persona interessata. Non prendere le scorciatoie. Non pensare adesso mi tiro dietro qualche altro, così siamo massa, fa criticità. No. E pensa in anticipo al giusto approccio che devi avere. Vi rimando ad un'illustrazione, vi rimando a Nathan, quando doveva confrontare Davide con il suo peccato. Vi ricordate? Non è che va diretto, Satana, Davide, tu hai peccato, ma gli racconta la storia di quell'uomo che aveva una pecorella, che quell'altro gliel'aveva tolta, che era un re che ne aveva tante, e Davide si infuria, non conoscendo che quella storiella dipingeva proprio la sua realtà. Usa il giusto metodo, perché la parola qui usa il termine rialzare, una parola che ha a che fare con il rassettare le reti che si sono rotte, con il riunire, rinsaldare si può dire, le ossa che si sono spezzate. Pensa a quanto delicato è questo lavoro. Se ci sono delle ossa spezzate, pensa alla mano del medico che deve riunirle. Non è che va come un bulldozer, non è che va come un carro armato, perché piuttosto che unirle le frantuma totalmente. Fai questo e ricordati che questo ministero di ricerca e soccorso mira in primo luogo a ristabilire il peccatore nella verità. Quindi sii preparato a correggere l'errore. E mira a salvare l'anima di questa persona dalla morte. E mira a coprire una moltitudine di peccati. Il riferimento qui evidentemente è a Dio che copre i peccati. Ma attenzione nelle relazioni nostre reciproche, che questi non diventano, come dire, la porta per il pettegolezzo, per mettere in piazza le storie degli altri. Questo non è un ministero di ricerca e soccorso, questa è tutt'altra cosa. Ci sono tante cose che abbiamo visto e tante cose che possono applicarsi alla nostra vita personale. Forse sei qualcuno che ha bisogno di chiamare gli anziani per una preghiera perché c'è una difficoltà debilitante. Pensa se è il caso. Esamina il tuo cuore davanti al Signore e chiedigli di farti vedere se c'è qualcosa che non va. Oppure più semplicemente hai bisogno di trovare una partnership con qualcuno per fortificarti nella preghiera e se è il caso di confessare qualcosa di sbagliato, di errato verso l'altro. In ogni caso, cerchiamo di essere una comunità che dipende da Dio in ogni circostanza e cerchiamo di farlo ricorrendo alla preghiera. Vorrei chiudere con un esempio, un invito che ci giunge dal libro degli Atti. C'era un problema concreto, che era quello del servizio alle mense, e vengono stabilite delle persone apposta per fare questo. Perché? Perché gli altri si dovevano concentrare su qualcosa di molto importante. E difatti leggiamo in Atti 6:4: quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Elementi entrambi fondamentali per una vita di dipendenza individuale, comunitario e per un ministero di ricerca e soccorso reciproco che abbiamo gli uni verso gli altri. Lo Spirito Santo non opera attraverso i metodi, non opera attraverso le organizzazioni, ma lo Spirito Santo opera attraverso delle persone. E quello che più c'è bisogno oggi sono persone che danno se stesse per questo fine. Preghiamo dunque per i nostri responsabili, preghiamo per la nostra Chiesa, preghiamo per noi stessi e per le nostre esigenze. E visto che la preghiera è efficace, preghiamo. Inchiniamo il nostro capo.